Wow, quante cose questa mattina. Io sono già pieno, ma non sono ancora traboccante. Amen? Vuol dire che abbiamo ancora un quarto d'ora per far traboccare qualche cosa. Allora, mi è stata data una richiesta di preghiera e così la facciamo insieme per la sorella Maria, per una sorella, tua sorella, Anna, forti dolori alle gambe e anche ai piedi. Allora, chi ha una richiesta di preghiera in questo momento, alzi la mano, nel proprio cuore, per se stessi o anche per qualcuno che desidera che si preghi, ok? Allora, mentre alziamo la preghiera per Anna, voi metteteci dentro anche questa richiesta, ok? Alzate le vostre mani. Padre, noi vogliamo ringraziarti perché tu hai fatto l'orecchio e sei un Dio che ascolta. Ascolta tutto quello che i tuoi figli dicono. Vogliamo chiederti, Padre, in questo momento, di benedire la sorella di Maria Anna, Signore, per questi dolori alle gambe e ai piedi, Signore. Non sappiamo se sono, che tipo di dolore è. Ma, Signore, ti chiediamo di intervenire ora nelle sue gambe e anche nei suoi piedi, che tu possa allontanare questo dolore, che tu possa mettere la tua mano di grazia e di misericordia, Signore, perché tu sei un Dio misericordioso. Vogliamo ricordarlo a noi, ma anche a te, Signore. Tu hai detto: ricordate all'Eterno le sue promesse. Signore, tu sei una promessa per noi, tutto quello che tu sei, sei una promessa per noi. Così anche tutti coloro che hanno una preghiera nel cuore in questo momento, forse un familiare, forse una situazione personale, una situazione finanziaria, Signore, un problema che stanno attraversando, ti chiedo, Padre, di intervenire in questo momento, in questa preghiera che esce dal cuore di questi tuoi figli, Padre. Benedici ora, intervieni ora, salva ora, guarisci ora, Signore, risolvi ora, Padre, per la tua gloria, Signore, perché tu hai detto: ogni cosa fatela alla gloria di Dio, e noi vogliamo farlo per la tua gloria, questa richiesta per la tua gloria, una risposta per la tua gloria, affinché queste persone ricevano, Signore, la tua gloria. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come state? Bene. Bene, la mattinata è stata veramente una bellissima mattinata. Sento un eco estraneo, questo va meglio. C'è un titolo: Umiltà e Gloria. Sapete, pensando a questo messaggio, ho pensato che è come un binario. Una non può fare a meno dell'altra. Molte volte chiediamo la gloria: Signore, dammi, fammi vedere la tua gloria nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro. Signore, scendi con la tua gloria, risolvi delle cose. Ma la Bibbia dice che non basta la gloria. La gloria si muove sempre attraverso l'umiltà. Perciò uno ha bisogno dell'altro. Uno attira l'altro per manifestarsi. Come dice il Proverbio 15:33, che prima della gloria c'è l'umiltà. E in Proverbi 18:12 dice che prima della gloria viene l'umiltà. Cioè, è importante, ma io non vi parlerò dell'umiltà questa mattina, forse un'altra volta. Voglio parlarvi della gloria. La parola gloria, sapete, quando noi parliamo di gloria parliamo di qualche cosa che appartiene al cielo, di qualcosa che sta con Dio, che appartiene a Dio, perché è a Dio che appartiene la gloria. Ma lui ha voluto condividerla con i suoi figli, questa gloria. Comprenderemo un po' di più. Sapete, la parola gloria, kabod, nell'Antico Testamento e doxa nel Nuovo Testamento, è un attributo che Dio si dà, che vuol dire onore, eccellenza, dignità, grandezza, bellezza, vuol dire anche peso, vuol dire anche sostanza. Quando lui viene c'è sostanza. Ecco perché è importante. Mosè un giorno disse: fammi vedere la tua gloria. Sono stato molto benedetto, ma voglio vedere la tua gloria. E lui le disse: tu non puoi vedere la mia gloria e vivere. Sapete, la gloria viene sempre su qualcuno che ha deciso di morire. Perché senza morte non c'è gloria, non c'è vita. Ecco che dobbiamo morire a tutte quelle aree della nostra vita che ci impediscono che la gloria di Dio possa essere parte della nostra vita. Un teologo, un grande teologo, disse che nulla all'infuori di Dio è buono. Nulla all'infuori di Dio è buono. Un giorno un giovane le disse: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù disse subito: perché mi chiami buono? Nell'umanità non c'è nulla di buono, perché lui si è incarnato in un corpo dove sapeva che nel corpo c'è stata una deformazione, anche se lui non è passato da questa deformazione, ma come uomo disse: no, solo Dio è buono. Sapete, senza la gloria di Dio diventiamo difficili. Amen? L'avete fatta questa esperienza con persone difficili? Diventiamo complicati, diventiamo anche intrattabili a volte. Io lo dico di me stesso. Quando la gloria manca nella mia vita, divento difficile. Meno male che ce ne accorgiamo perché siamo figli, perché lo Spirito Santo ci dice, ci avverte, no? È come un campanello d'allarme: alt, ferma, stai diventando irritato, irritabile, noi stai facendo del bene, attento, fermati, riprendi il cammino affinché la gloria torni. Perciò la gloria di Dio non è sapere tutto della Bibbia o venire sempre in chiesa, frequentare di più, impegnarsi di più. La gloria è la presenza di Dio che si manifesta, si rivela con le sue qualità, perché Dio, i suoi nomi parlano delle sue qualità. Perciò la gloria manifesta le sue qualità nella nostra vita. Perciò quando sono intrattabile mancano le qualità di Dio. Amen? Ma quella persona è intrattabile. Lei è intrattabile. Tu tratta. Tratta. Non dobbiamo stancarci. Questo è il carattere di Gesù, cari. Lui ha manifestato la gloria di Dio visibile sulla terra attraverso proprio la sua vita, le sue scelte, la sua decisione. Che sapete, Gesù ha deciso di essere uomo, di vivere da uomo, di essere tentato da tutte le cose, ma rimanere fermo, perché sapeva di perdere la gloria di Dio. Lui non poteva fare a meno della gloria del Padre. Padre, manifesta la tua gloria. Sì, figlio, c'era un'unità perfetta. Che cos'è il carattere di Dio? Sappiamo che in Galati parla del frutto dello Spirito, molte volte lo leggiamo, che amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Tutte queste qualità l'uomo non le possiede, sono qualità che ha Dio e sono il frutto dello Spirito che possiamo ricevere quando noi siamo in linea con Lui. Nel Salmo 29 c'è scritto qualcosa di molto bello. Stamattina mentre stavo venendo mi è venuto in mente questo Salmo. E allora me lo sono scritto così all'improvviso. Nel Salmo 29 dice così: date all'Eterno, o figli dei potenti, noi siamo figli dei potenti, amen? Date all'Eterno gloria e forza, date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, adorate l'Eterno nello splendore della sua santità, La voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona, l'Eterno è sulle grandi acque. La voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà, la voce dell'Eterno rompe i cedri. Sì, l'Eterno spezza i cedri del Libano e li fa saltellare come un vitello. Il Libano è Sirion, come un giovane bufalo. La voce dell'Eterno fende le fiamme, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Kadesh, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronta le selve nel suo tempio. Tutto dice, cosa dice? Gloria. Wow. E mentre lo leggevo stamattina, questo è una cosa improvvisa, perché dobbiamo dare gloria a Dio? Perché ci sono cose che noi non possiamo fare. Molte volte ci impegniamo a fare delle cose, vorremmo risolvere delle cose, ma poi le cose che vogliamo fare non le facciamo. Le cose che dovremmo fare non le facciamo, le cose che non dovremmo fare quelle facciamo, perché abbiamo una natura molto, molto particolare ancora in questo corpo, che con un'anima saltellante. Sapete, io credo che le nostre scuole di discepolato faranno un grande cambiamento in questa chiesa e in questa città. Io questo ho dichiarato. Perché? Perché abbiamo bisogno di capire, di sapere, di essere cambiati, trasformati. E questo viene attraverso un insegnamento che ci porta a fare questi tipi di scelte. E mi piace qui che dice che la voce dell'Eterno è sulle acque, è piena di maestà, rompe i cedri. Sapete, i cedri sono alberi maestosi e figura di fermezza, che è difficile poterli smuovere. Molte volte ci sono situazioni che non riusciamo a smuovere, come i cedri. Ma la Bibbia dice che la voce dell'Eterno rompe i cedri. L'Eterno spezza i cedri del Libano. Cioè vuol dire che quando Dio viene, quando Dio parla, quando noi diamo gloria a Dio, Lui parla, anche quelle condizioni si smuovono. Tante volte noi diamo per scontato, ma questa situazione ormai ce l'abbiamo e ce la dobbiamo tenere. Non ti fidare mai di quello che pensi. La parola dice che Lui smuove i cedri. Vuol dire che parla di qualche cosa che nessuno potrebbe fermare, che nessuno potrebbe muovere. Situazioni di stallo che sembra che non passano mai. Ma Dio dice che Lui tuona con la sua voce e smuove queste situazioni. Poi dice ancora, la voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco. Molte volte ci troviamo come in una situazione di fuoco, bruciante, situazioni che non fanno del bene, ma dice che Lui fende le fiamme, cioè vuol dire spegne le fiamme. Lui passa per fermare tutto quello che molte volte pensiamo che non debba finire mai. Tante volte chiedi come stai? Guarda, sono in un fuoco. L'avete sentita questa? Come ti senti? Sto bruciando. Allora Dio dice che la sua voce spegne le fiamme. E poi continua e dice, la voce dell'Eterno fa tremare i deserti. Ah, il deserto di Kadesh, che è un deserto non facile. Perciò molte volte ci troviamo nei deserti, sembra che non passano mai questi deserti. Ci troviamo in questi deserti, ma dice che Lui fa tremare i deserti. Non ci sono condizioni e situazioni che possono fermare. Quando sapete la gloria di Dio viene, le cose avvengono. Sapete quando le cose non avvengono? Quando noi siamo lontani e ci lamentiamo che le cose non avvengono. Le cose avvengono quando la gloria di Dio è nella nostra vita e diremo qualche cosa. E poi, per finire, dice che la voce del Signore, dell'Eterno, fa partorire le cerve, sfronda le selve e nel suo tempo tutto esclama gloria. Ascoltate. Quando dice che fa partorire le cerve, parla di frutto. Quando Dio parla, c'è frutto nella tua vita, c'è frutto nella tua casa. Quando tu permetti a Dio di parlare, arriva frutto nella tua casa. Lui sfronta, dice, Le selve, che cosa sono? Le selve sono fitte boscaglie, sono quantità di cose, molte volte ci sono quantità di cose da togliere. Lui dice che li sfronda, vuol dire che toglie ciò che è superfluo, toglie quello che non serve. Quante cose nella nostra vita non servono e ce li teniamo strette. Sapete, tutto quello che noi non diamo a Dio è destinato a fallire. La voce del Signore fa partorire, perciò vuol dire che Lui porta frutto nelle nostre vite. Lui toglie ciò che è superfluo. Che cos'è superfluo? Molte volte è l'offesa. Ci offendiamo perché qualcuno ci tratta male. E ci offendiamo e ci chiudiamo. E ce la prendiamo anche con Dio molte volte. Poi potrebbe esserci ancora l'orgoglio, l'arroganza, che sono delle manifestazioni della carne. Lui vuole togliere ciò che è superfluo. Sapete, molte volte ci lamentiamo perché noi stiamo servendo Dio e le cose intorno a noi non stanno funzionando. Non ti preoccupare se le cose non funzionano. Tu servi Dio, perché Dio farà sentire la sua voce. Sapete quanto Dio ritarda? Perché sta aspettando che noi ci arrendiamo, che noi decidiamo di morire alla nostra vecchia natura. Questa vecchia natura ci fa sempre disperare. Non so voi, a me sì, a voi magari no, ma a me quando viene fuori non la sopporto, questa vecchia natura, quando viene quell'orgoglio. Sentivo un fratello, l'altro giorno abbiamo avuto qualche incontro qui di pastori, con le mascherine siamo stati distanziati, e dice: sai, Dio mi ha fatto questo, mi sta facendo questo, lo so che Dio sta facendo delle cose nella sua vita, lo sto mettendo, ma quando tu lo dici perde l'effetto. Tutto quello che c'è di buono in noi è la grazia di Dio, cari. Tutto quello che non è buono è parte nostra. Ecco perché bisogna dare la possibilità a Dio di togliere ciò che è superfluo, ciò che non serve nella nostra vita, come l'offesa, come l'orgoglio, come l'invidia o l'arroganza. Tutte cose che ci teniamo molte volte strette, pensando che questa cosa mi serve per sopravvivere, no? Questa cosa, se ti fa sopravvivere, sei un uomo morto o una donna morta. Queste cose dobbiamo allontanarle dalla nostra vita. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo allontanare tutte queste cose. Sapete, un tempo Dio abitava in un tabernacolo, in una tenda chiamata tabernacolo, sappiamo la storia. Poi Dio fece costruire un edificio e lui era dentro e dietro questa tenda, era dietro questa tenda. Si è messo dietro una tenda e ha detto: ok, fra voi e me c'è un tendone, non possiamo molto avere comunione. Poi quando Gesù morì dice che quel tendone si strappò dalla cima al fondo, no? Perciò e tutto cambiò. E Dio decise che ci sarebbe stato un nuovo tempio. Prima era un tendone, poi un edificio, poi Dio ha detto: no, d'ora in poi ognuno di noi può diventare tempio dello Spirito Santo, casa di Dio. E questo chiaramente ci impegna molto, far abitare Dio nelle nostre vite. Non so se avete pensato qualche volta, se avete qualche volta avuto un momento difficile, voi dovete ricordarvi che Dio non può abitare in un luogo dove non c'è santità, dove non c'è grazia, dove non c'è perdono, dove non manca l'amore. Sapete, tante volte ci inorgogliamo perché anche nei ministeri, sapete, in questi periodi sto cercando di capire intorno a me che cosa c'è, perché questo lockdown ha fatto scoprire un sacco di cose. Io credo che ci ha fatto del bene, non so voi, ma ci ha fatto proprio del bene, ha fatto scoprire molte cose. Dice che se tu avessi la fede per spostare le montagne, se uno sposta una montagna, una fede tremenda, la fede di Dio, cioè solo una fede di Dio può spostare le montagne, oppure avessi tutta la conoscenza Dice, ma se tu non hai l'amore, no, non servi a niente. Perché l'amore non si comporta in modo sconveniente. Ecco, dobbiamo entrare in questo, perché il cristianesimo ha a che fare con una vita pratica, con ciò che facciamo tutti i giorni, a casa, nel lavoro, quando dormiamo, quando ci alziamo, quando andiamo a riposarci al mare o in montagna. Ogni momento della nostra vita ha a che fare con il cielo, con Dio. Perciò, se tutto non esclama gloria in noi, come dice questo verso, Ageo 2,9, la gloria di quest'ultimo tempio, chi è l'ultimo tempio? Dillo, sono io. Dice che la gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella precedente. Perciò c'è un impegno più grande in questo momento per ognuno di noi. Dice l'Eterno degli eserciti, in questo luogo, cioè in noi, io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Perciò lui si è definito l'Eterno degli eserciti, perciò uno che combatte. Sapete, lui combatte sempre col nostro io, perché il problema di Dio è il nostro io, fa pure un tema, fa rima. Il problema di Dio è il nostro io, è quello che dobbiamo lasciare, è quello che dobbiamo smettere di dare da mangiare, perché quando tu dai da mangiare all'io diventa difficile. Poi tante volte è vero, ci sono situazioni difficili che attraversiamo, sembra che le condizioni non ci lasciano tranquille, siamo sempre attaccati, ma non è questo il problema. Sapete, ogni tunnel dura solo un tempo, ogni tempesta dura sempre un tempo, dice la Bibbia. Perciò dopo viene il sole, dopo si esce all'aperto, perciò ogni condizione dura un tempo, Dio ha sotto controllo tutto, non c'è nulla che a lui possa dimenticare oppure passare inosservato. Dice, ma Dio non si ricorda di me? Qualcuno sta pensando in questo momento, è la mia situazione? E questa condizione che io sto vivendo, come mai non cambia? Finché tu pensi che non cambia, non cambierà. Cominci a parlare in positivo. Dio cambierà la tua situazione. Dio dice che quando lui tuona con la sua voce, se ci sono fiamme, se ci sono deserti, se ci sono delle cose da togliere nella tua vita, lui viene. Quando lui parla, lui fa avvenire le cose. Quando Dio parla, le cose avvengono. Dio disse sia la luce fu. E se Dio dice, da questo momento la tua vita cambia perché è finito quel tempo di preparazione, tante volte sono i deserti, noi vorremmo sempre scappare dai deserti, ma sapete che i deserti sono salutari a volte. Io ho avuto momenti nella mia vita anche deserti, con situazioni familiari difficili, situazioni economiche difficili, che sembrava che non finissero mai. Ma quando Dio dice, fa sentire la sua voce, fa tremare i deserti, no? Lui dice che lui viene proprio sui deserti, proprio per aiutarci a venirne fuori. Cioè non vogliamo scappare dai deserti, ma vogliamo comprendere che questo è un periodo che Dio ci farà passare per farci passare in un'altra condizione. Dio vuole sempre farci entrare in un'altra condizione, ma molte volte noi non abbiamo la capacità di capire. Ecco cosa servono le nostre scuole bibliche di discepolato, proprio per informarci prima e poi formarci. Amen. Gesù manifestò la sua gloria, adesso finisco, non voglio farvi far tardi, poi continueremo. Ma oggi c'è stato molto, moltissimo, allora non voglio prendere più tempo. Vi dico ancora queste ultime due cose. Giovanni 2,11. Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero. Sapete quanto si manifesta la gloria di Dio? Noi stiamo comunicando fede. Noi stiamo comunicando fede alle persone intorno a noi. Noi stiamo comunicando soluzioni quando la gloria di Dio appare. E dice che Gesù fece l'inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, la gloria del Padre attraverso la sua vita. Perciò qual è lo scopo primario di Dio? Perché lui ha creato il tutto, ha creato noi, ha permesso che il diavolo potesse distruggere quell'opera che c'era iniziale, che l'uomo doveva vivere sempre in un ambiente perfetto? Dice, ma perché, Signore, tu lo sapevi? Non potevi fare qualche cosa che... Perché attraverso la decisione di rendere libero l'uomo, questa è l'unica cosa. Lui poteva fare due cose, o rendere l'uomo una marionetta, e allora tutto sarebbe stato un teatrino, oppure dare all'uomo la capacità di scegliere. Lui ha dato la capacità di scegliere. Tu questa mattina hai la capacità di scegliere se far venire la gloria di Dio nella tua vita, di togliere tutte quelle cose... questo sfrondare, togliere tutto quello che non appartiene a Dio, che è parte magari della tua vita, del tuo carattere, dei tuoi pensieri, del tuo modo di essere. Noi non dobbiamo essere, non dobbiamo vivere il nostro modo di essere. Noi dovremmo essere la gloria di Dio visibile al mondo. Che cos'è la gloria? È la sua presenza e il suo carattere che viene visto dagli altri. E Dio ha scelto questa strada non facile, credetemi, non facile, perché c'è quella natura in noi che non vorrebbe, no? Ma Dio l'ha scelta perché sa che se ci è riuscito Gesù, ci possiamo riuscire anche noi. Amen? Ecco perché Lui si è incarnato, per darci un esempio che possiamo farlo anche noi. Lui dice che manifestò attraverso i segni la gloria di Dio, e sappiamo che fu il primo segno, fu proprio l'acqua che è stato cambiato in vino. Sicuramente era, non so se era un dolcetto, una barbera oppure un grignolino, chissà che gusto aveva questo vino. Sicuramente era un vino che ha stravolto l'idea delle persone che hanno visto. Questo è un grande messaggio, questo cambiamento, quello che Dio vuole fare, e vuole cambiare la nostra vita, vuole cambiare le nostre situazioni. Lui manifestò la sua gloria, perciò tu non devi non permettere a Dio di cambiare quelle condizioni, quelle situazioni, quel problema che tu non riesci a toglierti. Forse non ti senti degno, forse sei nel peccato e ti senti in colpa. Anche in questo la gloria di Dio è più grande delle nostre colpe. Quando la gloria di Dio appare, i deserti non esistono più. Il fuoco si spegne. E Dio è lì per portare frutto, come dice questo verso. Fa partorire le cerve, sfronda le selve, e nel suo tempio tutto dice gloria. Il tempio siamo noi. Oggi questo è il tempio di Dio, e Dio vuole permettere a te di decidere questa mattina se tu vuoi diventare un uomo qualunque, una donna qualunque, o vuoi diventare un portatore della gloria di Dio. Sapete, questo ci impegna a non vedere coi nostri occhi, a non sentire con le nostre orecchie, a non camminare coi nostri piedi, a non toccare con le nostre mani, a non parlare con la nostra bocca, a non sentire con le nostre orecchie, perché quando la gloria di Dio viene, prende possesso. Ecco perché Gesù, lui dice, chi ha visto me ha visto il Padre. Il fine di Dio, che possiamo dire, chi ha visto me ha visto il Padre. Questo è il fine di Dio, cari. che ognuno di noi diventi la gloria visibile di Dio. Wow, quante cose ci sono da dire, ma non voglio fare tardi. Continueremo un'altra volta. Sapete, la gloria è usata per descrivere il carattere di Dio, i suoi attributi, la sua perfezione e le sue virtù. In Romani 3:23 è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco perché la gloria va ricevuta, perché siamo sprovvisti della gloria di Dio. E qui indica proprio la bellezza morale del carattere di Dio. Quando io vedo un credente comportarsi in una certa maniera, e ne vedo, e tante volte vedo anche me stesso, che in certi momenti ho pensieri che non dovrei avere, momenti che non dovrei. Vi dico questo perché io sono il primo, quando predico, a vedermi. Ma quando vedo dei credenti che si abbassano a determinate cose, allora io dico, ma Signore, se il tutto è la gloria di Dio e manca la gloria di Dio, anche il diavolo crede. Sapete, la religione è diabolica. Il movimento evangelico è diabolico se non c'è la gloria di Dio. Se manca la gloria di Dio, siamo niente. Siamo solo parole che vengono fuori, solo un pezzo di carne che cammina e che dice e che pensa. Senza la gloria di Dio non serve a niente. Noi potremmo anche sforzarci. Paolo è stato uno che l'ha capito in questo. Se leggete Seconda Corinzi capitolo 7, vedete che se c'è qualcuno che si può lamentare, che si dovrebbe lamentare, è Paolo, per tutto quello che ha passato. Non ha perso solo una cosa, aveva perso tutto. Ed è stato veramente sotto una tagliola di difficoltà. Ma lui disse, ma tanto per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Sapete, prima moriamo al nostro io, a tutte queste cose, all'orgoglio, a tutte queste cose, e prima la gloria di Dio viene e vedremo risultati immediati. Chi vuole risultati immediati? Io sono stanco di aspettare. Scusatemi, molte volte si parla di risveglio, viene il risveglio. Cioè Dio non deve mandare nessun risveglio, siamo noi che ci dobbiamo risvegliare per permettere la gloria di Dio che porta questo risveglio nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella nostra città, in questa nazione, nelle chiese. Che molte volte il mondo non vede, non si rende conto che ci sono chiese evangeliche. Se io parlo a qualcuno di Gesù mi dice, ma tu sei un testimone di Geova? Ah, cosa mi fa arrabbiare? E dico, no, non sono un testimone di Geova, sono un figlio di Dio. E quello che io ti sto dicendo è per la tua vita. Ma le persone pensano che siamo tutti i testimoni di Geova, perché questi bussano le porte, si fanno sentire, camminano per strada. Quello che non fa la Chiesa. Il mondo sta aspettando la manifestazione, cioè la gloria di Dio. Non sta aspettando altri che bussano le porte o dicono delle cose. Sta aspettando la manifestazione della gloria di Dio. E io credo a una cosa, siamo nell'ultimo tempo, non c'è più tempo, siamo in un tempo ridotto, i tempi sono veramente brevi, voi vedrete che nei prossimi anni, pochissimi anni, 5 o 10 anni, succederà tutto quello che in 100 anni non è successo, perché i tempi si accorciano, Gesù sta per tornare e io credo che la sua Chiesa deve fare la differenza, amen? E l'unica maniera per fare la differenza è far vedere Lui. Quando loro, gli altri vedranno Lui, wow, allora c'è una possibilità anche per me, ti diranno. E tu dirai sì, questa è gloria. Amen. Alziamoci in piedi. Diamo un forte applauso al Signore. dovuto stratagliare, ma non ha importanza, poi continueremo un'altra volta. Alzate le vostre mani. Signore, ti ringraziamo, Padre, mentre ci prepariamo per un momento di lode. Qualcosa che parla della gloria, chissà se ce l'avete. Alleluia. Che progetto meraviglioso Dio ha fatto, caro, per la tua vita, per la tua famiglia. Ma Dio non può cambiare nulla se tu non permetti a questa gloria, a questo carattere di Dio, di entrare nella tua vita e cambiare la tua condizione, la tua situazione. Amen. Dio non ci chiamerà a fare cose che non possiamo fare. Questo ve lo voglio dire. Dio non ci dirà mai fai questa cosa e sa che tu non puoi farla. Dio ti metterà sempre in condizione di fare ciò che tu puoi fare. Gesù disse, voi farete cose più grandi di me. Se avete questo tipo di atteggiamento che io ho, perché io opero per 3 anni, io sono 40 anni che sono credente, e questo mi preoccupa. Dico, Signore, se tu hai detto che noi possiamo fare cose più grandi di te e tu le hai fatte in pochissimo e noi ancora non riusciamo a farlo, allora forse bisogna che cambi qualche cosa. È un tempo di cambiamento. Come abbiamo detto, il lockdown ci ha cambiati, il Covid-19 ha cambiato la storia delle nazioni, non è più la stessa cosa. Ci sono tanti bisogni che sono usciti fuori. Sapete, prima sembrava che tutto andasse bene. Compriamo il televisore più grande, la TV più grande, compriamo il telefonino dell'ultimo tipo, facciamo debiti, facciamo questo, facciamo l'altro, no? Magari senza coscienza. Oppure, oggi devo andare a lavorare, che barba andare a lavorare. Oggi diciamo, Signore, dammi un lavoro. Abbiamo cambiato il modo di pensare. Molti attraverso questo lockdown si sono riscoperti. Molte famiglie sono andate in crisi perché forse non si vedevano molto e nel momento che si sono visti hanno capito che forse ci sono dei problemi. Capite? Molte cose sono uscite fuori. Altri si sono riscoperti e hanno detto che bello stare insieme adesso. Ma una cosa è certa, non perdiamo questo attimo importante. Fai tesoro di tutto quello che stamattina è stato detto, che tu hai sentito, testimonianze, canti, lode. Una cosa importante, impariamo a vivere una vita di adoratori. Questa è un'altra cosa che dovevo dire e la diremo. Perché lui cerca adoratori. Non sta cercando professionisti della Bibbia, pastoroni, ministri del Vangelo, apostoli, profeti. Sono nomi importanti, Ma se questi nomi non diventano il modo di servire Dio, non serve a niente. Amen? Non serve a niente. Sapete, io mi trovo con i pastori da tutte le parti, credetemi che deve cambiare qualche cosa. Dobbiamo tornare alla semplicità del Vangelo, vivere le cose semplici che Dio ci ha detto di fare. È tutto così semplice e noi abbiamo reso complicata la nostra vita spirituale e gli altri la vedono così complicata che non vengono. Ritorniamo veramente a essere semplici come le colombe. Amen. Amen. Cantiamo un canto.
Amen. Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso.
Adoriamolo, alziamo le nostre mani, adoriamolo ancora qualche momento.
Porta il cielo in questa stanza.
questa stanza, Gesù, vieni Gesù, la tua gloria,
questa stanza,
voglio vedere la tua gloria, Gesù, facci vedere la tua gloria, Signore. Se tu hai solo desiderio non basta, ci vuole un bisogno. Sapete, quando tu hai un bisogno ti muovi, se c'è un bisogno ti muovi, se tu hai bisogno del medico ci vai, se tu hai bisogno che tuo figlio ha bisogno di mangiare, non hai i soldi, li vai a trovare, c'è un bisogno, non è solo un desiderio, deve diventare un bisogno urgente nella tua vita. Il bisogno di Dio, il bisogno della sua presenza al di sopra di tutto, sapete? La famiglia è un dono, ma la lasceremo. I figli sono un regalo, ma li lasceremo. Una casa, la lasceremo. Anche la salute, tutto lasceremo. Ma la sua presenza può cambiare tutto nella tua vita in questi ultimi giorni prima del suo ritorno. Questo bisogno di Lui, fallo diventare urgente, un bisogno urgente che non ti fa dormire, che non ti fa più respirare, che non ti fa più camminare, un'urgenza di Lui che ti fa veramente prendere decisioni drastiche nella tua vita. Allora diventerai come Lui, amerai la santità e odierai il peccato. Quando la gloria viene, pensi come Dio che ama la santità, ma odia il peccato.
Io voglio un fuoco, Signore.
Fai ardere un fuoco, Signore. Gesù, ti prego. Signore, basta. Basta religione, Signore, basta religione, Signore.
Portami nella tua gloria.
Sì, Signore, abbiamo bisogno di te, Signore.
Nella tua gloria.
Ogni depressione viene tolta nel nome di Gesù, Padre.
Io voglio di più. La tua presenza, perché c'è di più.
Non accontentarti più.
Il mio cuore grida, pane di
riempi questo luogo, Signore.
Riempi questo tempio, luogo della tua gloria, la tua gloria. Riempi questo luogo, riempi questo luogo della tua gloria.
Sì, Signore.
Riempi questo luogo, riempi questo luogo della tua gloria.
Io alleluia.
Perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria.
Se sei un padre, se sei una madre, se sei un figlio, se sei un imprenditore, se sei una famiglia, tutto quello che tu sei, senza la gloria di Dio non ce la farai. Adesso pregheremo che la gloria di Dio scenda nei caratteri, nelle attitudini, scenda sui padri, scenda sulle madri, scenda sui figli, scenda sui nonni, scenda sulle famiglie, scenda e occupi questo tempio. Basta, cari, basta. Faremo una preghiera affinché la gloria di Dio scenda ora nel nome di Gesù. Se sei un ministro, hai bisogno della gloria di Dio. Se sei un pastore hai bisogno della gloria di Dio. Se sei un insegnante, un apostolo, un profeta, un predicatore, hai bisogno della gloria di Dio. Se sei un adoratore, hai bisogno della gloria di Dio. Hai bisogno della gloria di Dio, urgente. Alleluia! Oh! Signore, ti preghiamo! Senza di te non ci vogliamo più stare, Signore. Senza di te non vogliamo più vivere, Signore. Senza la tua presenza, Signore, che cambia il nostro carattere, le nostre attitudini, i nostri pensieri, la nostra vita, la nostra posizione. Non lo vogliamo più, non vogliamo vivere senza di te. Vogliamo la tua gloria, la vogliamo ora, la vogliamo ora, Signore, la vogliamo ora, Signore. Dacci la grazia di essere umili di cuore. Visitaci, Signore. Visitaci, Signore. Visita la nostra vita. Come padri, come madri, come figli, come ministri. Visita questa chiesa, Signore, ti prego. Che non possa essere una chiesa qualsiasi. Io ti prego, Signore, per tutte le persone che non ci sono, che si sono raffreddate, ti prego che tu possa raggiungerli, Signore, perché senza la tua gloria, Signore, facciamo cose che non dovremmo fare, pensiamo cose che non dovremmo pensare. La tua gloria, Signore, la tua gloria, Signore. Oh,
riempi questo,
riempi, riempi, riempi ogni aria della nostra vita, Signore. Oh Gesù, alleluia,
gloria,
ogni spirito di tepidezza,
gloria,
Sì, Signore. Se il tuo desiderio questa mattina è diventato un bisogno, allora ci sarà qualche cosa che ti stravolgerà. Tu vedrai il tuo carattere cambiare, i tuoi rapporti con gli altri cambiare. E anche se stai vivendo un momento di deserto, la voce tuona per toglierti da quella condizione. Abbi fede in Dio. Cammina nella verità. Sii d'esempio agli altri. Come luminari, dice la Bibbia. Sapete, la gloria di Dio è come una luce, e non è una luce riflessa, non è una luce artificiale, ma è la luce di Dio. È la sua luce che attraverso di te fa vedere il cielo. Fa vedere la possibilità per questa umanità. Grazie Padre, benedico la Gospel House, benedico le famiglie della Gospel House. Vogliamo ricordarti i nostri anziani, Signore, ricordarti ancora Ideo, Signore, raggiungilo, e quanti anziani sono in difficoltà in questo momento. Benedici, Signore, la nostra Chiesa, benedici e fa che possa veramente fare una, possa esserci un cambiamento, una trasformazione radicale, affinché da un piccolo residuo possa nascere, Signore, un grande esercito. Grazie Padre, benediciamo, Signore, questa città dove siamo e questa nazione, benediciamo il governo di questa nazione. E per finire vogliamo benedire Israele, il tuo popolo, Signore. Benediciamo Israele. Signore, tu hai detto che chi benedice Israele sarà benedetto. E noi, Signore, come Chiesa, Signore, come figli di Dio, Signore, come sposa di Gesù Cristo, benediciamo Israele nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Dacci una buona settimana, piena, piena di te, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Forte applauso al Signore. Caro.